Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata, buongiorno a tutti, le 9:38 sulle frequenze di Controradio, un altro appuntamento con gli approfondimenti dedicati all'urbanistica e all'architettura in città che facciamo con l'Ordine degli Architetti di Firenze, un giovedì sì e un giovedì no, per parlare dei temi più attuali che riguardano queste discipline. Oggi lo facciamo in studio con Roberto Masini, consigliere dell'Ordine, buongiorno Roberto.
Buongiorno.
E lo facciamo però anche, diciamo, in collegamento telefonico, a breve, con due personalità molto differenti ma molto note che hanno a che fare direttamente con l'argomento del quale parliamo oggi in maniere assai diverse. Uno è Felice Limosani, un creativo multidisciplinare, new media artist, designer, molto conosciuto sia in Italia che all'estero. L'altro è un docente, è stato a lungo un docente universitario, soprattutto qui a Firenze, si chiama Gian Domenico Amendola, professore ordinario di sociologia urbana alla facoltà di architettura, perché con loro vogliamo approfondire un tema che sta emergendo in un sacco di forme diverse, Roberto, e sì, del quale si sta parlando tantissimo ultimamente. La rassegna stampa che ha preparato con estrema precisione il nostro Matteo Francini include almeno quattro file diversi, vi leggo il nome perché così capiamo l'argomento del quale parliamo: cancellate, movida, cancelli, cancellata, e per ognuna di queste voci abbiamo un sacco di articoli dei giornali quest'ultimo periodo, nel quale si parla per esempio delle sedra della Palazzina Reale, giusto per citare un caso che poi vi riguarda in maniera diretta, oppure il Museo del Novecento o la Galleria dell'Accademia o i portali d'ingresso in stazione o le barriere antipanico o le recinzioni del binario 16 o la cancellata del Museo Marino Marini, le cancellate che ancora non ci sono ma si vorrebbero costruire a Santo Spirito e a Sant'Ambrogio. Cosa sta succedendo, Roberto?
Sta succedendo che ci sono dei fenomeni tra loro diversi che contribuiscono a generare questa sensazione di insicurezza e forse anche di mancato controllo della città, che porta poi a prevedere, proporre delle soluzioni che sono quelle poi più immediate, più efficaci secondo chi le propone, che è quella di chiudere questi spazi, recintarli, vuoi per motivi di terrorismo, vuoi per motivi di movida notturna e quindi di molestie causate dai rumori e dai comportamenti non idonei delle persone.
Infatti l'altra parolina magica associata a questi argomenti è degrado.
È degrado. A Sant'Ambrogio l'altra sera c'è stato un brutto episodio, il parroco di Sant'Ambrogio addirittura ha detto: da tempo io propongo le cancellate sul sagrato della chiesa e non mi danno ascolto, ma non gli danno ascolto neanche per altri tipi di soluzioni. Questi sono insomma sintomi che generano una certa condizione di insicurezza diffusa e la soluzione che solitamente viene proposta più immediata è quella di chiudere questi luoghi per proteggerli, senza però riflettere su quelle che sono quelle conseguenze di ogni tipo, di tipo percettivo, relazionale, di anche modifica di quello che è l'aspetto urbano e che è quello che noi vorremmo oggi affrontare, sia dal punto di vista sociologico, quello che comportano queste soluzioni e altre, i messaggi che emanano, sia dal punto di vista architettonico.
In effetti avevamo invitato anche Paolo Ermini, direttore del Corriere Fiorentino, perché anche lui era stato promotore di una cancellata, quella di Santo Spirito, se n'era fatto promotore personale, dopodiché non può intervenire per varie ragioni, ovviamente questo ci dispiace. Invece abbiamo raggiunto telefonicamente uno degli ospiti che abbiamo annunciato in apertura della trasmissione, il professor Gian Domenico Amendola. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei, io sono un po' sbalestato perché ascoltavo la vostra su internet, ma ci sta uno sfasamento evidentemente di diritto. Ecco, buono a sapersi, non mi raccapezzavo. Buongiorno a voi.
Buongiorno, la prima cosa che mi è venuta in mente, essendo stato un suo studente, peraltro anche un suo laureando, così glielo ricordo perché
wow.
Un fattore personale, diciamo, ecco, che mi lega.
Spero di non averla delusa.
No, assolutamente. Ricordo perfettamente nelle sue lezioni di sociologia urbana un riferimento costante a un libro che, se ricordo bene, era di Mike Davis, che si chiamava La città della paura, del quale lei ci parlava spesso. E possiamo dire che dal punto di vista simbolico, psicologico, forse è la paura la dominante di tutti questi interventi tra barriere, cancellate, recinzioni, che forse sono però una soluzione un po' troppo facile?
Ma guardi, io vorrei fare un passo indietro di qualche secolo rispetto al libro di Davis. Cioè, a metà del 300 venne dipinto quel bellissimo affresco che tutti conoscete a Siena, il Palazzo Pubblico, l'Allegoria del Buon Governo. E sulla città ricca, felice, eccetera, c'è un angelo che vola, che porta un cartiglio, un banner, direbbero oggi i ragazzi, su cui c'è scritto: senza paura ogni uomo franco cammini. Cioè, l'assenza di paura è l'essenza stessa della città ben governata. Non è il pericolo è una cosa, ma la paura è un'altra. E la paura cresce per quello che succede ogni giorno, cresce per quello che leggiamo sui giornali, ma soprattutto la paura c'ha una componente fondamentale, l'imprevedibilità del pericolo. Non è prevedibile, può arrivare in qualunque momento, perciò una persona ha paura. E quindi si costruiscono muri, si elevano cancellate, si installano telecamere a circuito chiuso, che in effetti servono a molto poco, servono solo a identificare i colpevoli quando il reato è già stato commesso, il guaio è stato già fatto. Ecco, e quindi si sviluppano queste politiche. E poi c'è un'altra componente, spero di non essere troppo lungo, mi fermi se parlo troppo, è un vecchio vizio dei professori questo. Cioè, metà della paura è determinata dal fatto, dall'imprevedibilità, ma l'altra metà è molto importante, è di essere senza soccorso e protezione se succede l'evento. Cioè, uno non si fida più della gente, e questo è un elemento molto importante.
E dal punto di vista simbolico mi viene in mente che l'aver scelto forse il lucchetto come iconologia delle barriere antipanico è un lapsus freudiano, quasi potremmo dire.
Sì, certo, ma ci sta una. Ma questo, guardi, delle cancellate, eccetera, è una vecchia prassi della città moderna, pensi all'Ottocento. Nella splendida Ville Lumière, che era Parigi, eccetera, cominciarono a costruire cancellate intorno ai giardini, appunto per questo. E Victor Hugo, che era un personaggio straordinario, scrisse una volta una lettera a un giornale dicendo: ma che hanno fatto male i giardini per essere puniti e messi in prigione in una gabbia, no? Cioè il problema della cancellata c'è sempre. C'è sempre, con la paura tutte le città ormai fanno i conti. È un grosso problema questo. La cancellata simbolicamente significa quello, però teniamo presente anche un altro elemento non secondario. La cancellata rafforza la paura, perché è il simbolo del pericolo.
Del pericolo, sì. Lo simbolizza, no? In qualche modo.
Lo simbolizza, cioè io metto
visibile
la cancellata perché senza cancellata può capitare che. Sì. Quindi in qualche maniera accentua, tant'è vero uno dei motivi per cui le telecamere a circuito chiuso vengono occultate non è solo per renderle invisibili e quindi più efficaci, ma perché si è dimostrato che la loro presenza spaventa la gente.
Una riflessione che avevo condiviso sui social network nei giorni drammatici dell'assassinio del senegalese in centro a Firenze qualche tempo fa è che le barriere non erano servite, dicevo evidentemente in maniera provocatoria, nel senso che poi una barriera, una recinzione di qualsiasi tipo cinge un dentro e un fuori, no? Stabilisce una soglia tra un dentro e un fuori, ma non è detto che il pericolo o ciò che può alimentare quella paura arrivi necessariamente da fuori. Il pericolo stava dentro.
Sono assolutamente d'accordo con lei su questo. Guardi, ci sta un testo che lei, ovviamente, essendo architetto, avendo studiato, insomma, all'Università di Firenze conosce benissimo, quello di Jane Jacobs, Mito e Morte, eccetera, eccetera. E lei sostiene una tesi che è stata dimenticata, ma torna all'attualità, che solo la gente protegge la gente. Questo è molto importante. E la gente, una gente attenta la protegge la gente e uno si sente più sicuro. Certo, c'è la folla che è percepita come ostile, ma c'è anche la presenza della gente che aiuta e rasserena, e questo è molto importante. Cioè, vede, tutto sommato Firenze avrà mille difetti come tutte le città attuali, figuriamoci, però storicamente adesso emergono le cose, è sempre stata una città più che senza pericoli, abbastanza senza paure. Sì, abbiamo avuto il mostro, una serie di cose, però fondamentalmente la gente passeggiava per Firenze, magari bestemmiando perché era sporco per terra, magari incazzandosi perché c'era troppo rumore, però si sentiva sempre abbastanza sicuro. Rispetto ad altre città è incredibilmente senza paure Firenze, eh? Io ne conosco tante città.
Molto più spaventate, no, lo immagino. Io peraltro, per approfondire anche i temi simbolici legati all'argomento che stiamo trattando oggi, suggerirei Le retoriche della città tra i suoi libri, no? Mi sembra forse uno dei più adatti. Grazie, molte grazie per la sua disponibilità.
Buona giornata a voi, grazie molto.
Grazie. Quello che il professor Amendola diceva, Roberto, sarebbe da approfondire forse, no? sotto vari punti, molto suggestivo, interessante.
Sì, infatti io mi sono, da buon ex studente anch'io del professor Amendola, mi sono preso degli appunti. Degli appunti, perché i rimandi che il professore faceva hanno poi dei riflessi diretti su Firenze. Si parlava appunto delle recinzioni sui giardini, il parco di San Donato è nato direttamente con la recinzione
chiuso.
Certo. Un parco tra l'altro che per conformazione non presenta poi neanche quegli elementi di pericolosità dal punto di vista formale, perché non ci sono delle alberature che fanno un limite visivo fra la città e il parco interno.
Occhio che quella cancellatura determina l'uso del parco, che conosco bene per esperienza diretta, nel senso che alle 19 suonano le sirene, alle 19 meno 10, meno 5, dipende dai giorni, da quanta fretta ha il custode, insomma, di andare via, suonano delle sirene che avvertono che i cancelli stanno per chiudere. Questo impedisce l'uso la sera. Se il parco fosse aperto, evidentemente questa limitazione non sarebbe possibile.
Di conseguenza anche l'esperienza che abbiamo fatto sul parco dell'Anconella, abbiamo anche appunto interagito con i cittadini, con associazioni, e con quelle associazioni che, come diceva il professor Amendola, fanno quella sorveglianza attiva, perché sono persone che se ne occupano fisicamente del parco, e che anche loro non vedono altra soluzione che la cancellata, nonostante la loro presenza sia sempre continuativa, perché si sentono in pericolo. Quindi una percezione forse legata al fatto che non c'è protezione, no, da parte di chi dovrebbe garantirla. Dall'altra, i riferimenti a una città senza paura, una città che è anche una città dell'accoglienza. Gli ospedali fiorentini nascevano quasi sempre con delle logge aperte per i mendicanti. È il primo luogo di mendicità, è il primo luogo di protezione. Sì. Il primo luogo di protezione, uno dei primi luoghi di protezione, come era l'ospedale San Matteo dell'Accademia, è stato già chiuso moltissimi anni fa. Questo dal punto di vista formale ha creato una chiusura di un luogo.
Forse proprio quella cancellata dell'Accademia è stato uno dei primi, sì, casi storici, in qualche modo poi ha rappresentato, come dire, un riferimento costante. Mi piacerebbe introdurre nella nostra discussione Felice Limosani, che dovrebbe essere collegato con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Che abbiamo già velocissimamente presentato, ma dovessimo raccontare il tuo curriculum servirebbero un paio delle nostre trasmissioni, quindi ci limitiamo a definirti un creativo multidisciplinare, un new media artist, se ti va bene come definizione, Felice.
È sufficiente, anche perché la creatività è immensa e ci permette veramente di fare tante cose. Non vorrei tagliare il pubblico con quello che faccio.
No, ma infatti ti chiamavamo perché sappiamo che tu, riguardo a questo tema che stiamo cercando di affrontare oggi, quello delle recinzioni, delle soglie, delle barriere che sembrano sempre più circondarci, a proteggerci non sappiamo quanto poi efficacemente da un senso di paura diffuso, hai un punto di vista forse un po' alternativo. Non è che te apprezzi le cancellate, insomma, conoscendoti, però magari...
Ma credo che nessuno apprezzi cancellate e muri, nel senso che, voglio dire, la civiltà e il buonsenso ci impone a riflettere che dietro i muri e dietro le cancellate, ahimè, avvengono solo distorsioni e cose non auspicabili per la vita in generale. Detto questo, però, io personalmente mi pongo la questione partendo dall'oggetto e la società civile, che purtroppo continua a essere sempre più incivile. Sia ben chiaro che non voglio fare il maestrino, però è evidente che il problema si pone partendo dal presupposto che purtroppo non c'è più rispetto per i luoghi e non c'è più rispetto per il prossimo, ed ecco che nasce la necessità di trovare una soluzione con i pro e i contro del caso. Ora, io riflettendo sulle cancellate, che evidentemente la cancellata può avere un'accezione positiva e negativa, in questo ci aiuta la creatività e il punto di vista alternativo. È evidente che dietro una cancellata, dietro le sbarre, ci può essere un momento, voglio dire, le sbarre servono a fare tanto, a cancellare per l'appunto i luoghi o le identità. Però forse può essere anche un momento di creatività o alternativo, tipo immaginiamo la cornice di un quadro, ci sono degli intarsi che in molti casi elevano l'opera e la rendono addirittura un capolavoro assoluto, quindi io sto provando a immaginare questa cancellata in un modo, come dire, che possa trasformare la narrazione da qualcosa di cui preoccuparsi e in alcuni casi anche vergognarsi in qualcosa di virtuoso, quindi provando a chiamare in causa un po' gli artisti. Provi a immaginare, ultimamente si nota spesso che le amministrazioni coinvolgono degli artisti di strada o di altre discipline per riqualificare o restituire dignità a luoghi dismessi, degradati o deturpati. Forse in questo caso potrebbe esserci un approccio simile, quindi non so, provando a immaginare, coinvolgere le nostre maestranze artigiane nella creazione di qualcosa di specifico per il luogo. In questo caso si parla del sagrato, quindi qualcosa di sorprendente per il talento o di artisticamente magnifico, voglio dire, siamo a Firenze, forse quella potrebbe essere un'occasione per non so, coinvolgere i maestri che lavorano il ferro con un progetto di una manifattura di pregio, che sarebbe anche un modo di, come dire, di trasformare il problema avvilente in un'azione concreta di bellezza per tutti noi.
Certo, il professor Amendola diceva la cancellata è la rappresentazione stessa che induce il senso di paura, lo amplifica, nel senso che ti rende evidente che lì c'è un qualche pericolo dal quale quel cancello ti protegge. L'altra cosa che mi veniva in mente a proposito del suo intervento è l'idea che in qualche modo la decorazione possa sostituirsi alla ragione reale, funzionale di un oggetto urbano, no? Nel senso che mi veniva in mente un altro episodio. Qualche settimana fa in questa trasmissione Sergio Risaliti, poco dopo la sua nomina a direttore del Museo del Novecento, affermò che tra le sue priorità c'erano l'eliminazione di quella cancellata che dà su Piazza Santa Maria Novella, no? Perché quella cancellata era stata messa principalmente per evitare ai barboni di dormire sotto il loggiato, e invece Sergio diceva: io vorrei realizzare delle performance con quei barboni e delle installazioni. Evidentemente non l'ha potuto fare, si è potuto limitare nei giorni di inaugurazione del nuovo ciclo di quello spazio ad appendere delle lettere, diciamo così, delle giganti lettere che componevano la scritta museo. Mi sembra una sorta di resa rispetto.
Sergio, che è un professionista che apprezzo e stimo profondamente per la sua creatività, ma anche per il contenuto che di solito dà alle sue attività, temo che Sergio Risaliti si sia dovuto scontrare con l'argomento che ponevo all'inizio del mio intervento. Quindi è bella l'idea, però poi la realtà ci porta a dover, come dire, agire per priorità. Mi veniva in mente un altro aspetto, però non so se avete presente, anzi sicuramente a Londra spesso nei quartieri ci sono dei giardini che sono dei parchi, piccoli parchi di quartiere che sono sempre recintati. Ora, secondo me potrebbe essere quella un po' la prospettiva per non sentirsi ingabbiati e privati di qualcosa di bello. Cioè, il problema va gestito, quei luoghi vanno controllati. Forse spetta a noi e alla nostra prospettiva saper attribuire a quell'intervento qualcosa di costruttivo e non di distruttivo, e anche di fare virtù di una necessità. Ribadisco, un cancello può essere anche un'opera d'arte, può essere anche qualcosa di sorprendente, di bello, e che può raccontare in qualche modo quello che noi uomini sappiamo fare. insomma, direi che è una possibilità, ovviamente lungi da me l'idea che con questo intervento si possa risolvere un problema articolato e complesso, sì, come quello che state affrontando oggi.
Certo. Grazie molte per il suo intervento, grazie molte a Felice Limosani.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata. In effetti gli spunti sono tanti, effettivamente Felice Limosani ci diceva che un muro lo possiamo vedere come una recinzione o come la tela bianca di un writer bravo al quale chiediamo di riqualificare una zona, no?
Sì, l'intervento di Mosani ci stimola anche appunto a superare certi stereotipi, no? La cancellata come una cancellata che viene messa in 448 per chiudere. Forse la cancellata, secondo la visione di Mosani, potrebbe diventare l'opportunità di espressione, quindi anche sovvertire quel simbolismo negativo che si porta dietro. Sembra appunto una resa, no? Come dire, dobbiamo comunque rinunciare a uno spazio pubblico, perché quando noi lo recingiamo lo escludiamo da un certo tipo di relazione che ha col contesto.
I cancelli di solito li abbiamo messi davanti alle case private per proteggere lo spazio privato dall'invasione.
Nascevano spesso su un muretto che era già una recinzione bassa, sul quale poi si innestava, ma era già una soglia definita fisicamente, certo, ben marcata.
La proprietà.
Quando si mette una cancellata su un portico come quello in Santa Maria Novella, al Museo del Novecento, una cancellata che chiude un'arcata intera dalla scalinata fino ai capitelli.
E nega la relazione con la piazza in quel caso.
Il rapporto osmotico che ha una loggia viene completamente negato. È composta la loggia da due elementi compositivi. Il primo è quello della prospettiva che crea col ritmo degli archi, quindi un prospetto che si stende lungo la strada o come fondale di una piazza. L'altro è quello esattamente ortogonale, che è l'osmosi che crea dal punto di vista della vita, quindi le persone ci passano attraverso, entrano, escono, e questo è qualcosa che, se una cancellata viene inserita, dà una percezione completamente opposta, che quel portico non funziona più secondo quella direttrice ortogonale, e viene negata la sua funzione anche se in maniera temporanea, ma gli viene negata.
Bisognerebbe riflettere molto di più su questi temi. Noi abbiamo provato così a darvi un imprinting generale. In chiusura di trasmissione volevo sollecitarvi a tenere sott'occhio sia i canali social dell'Ordine degli Architetti e della Fondazione, sia il sito, perché a brevissimo, probabilmente oggi stesso, in realtà sarà lanciata una call non solo rivolta agli architetti, evidentemente, proprio su questo tema, da un progetto che nasce da una collaborazione con il magazine Full e che vuole in qualche modo avvicinare l'architettura ai cittadini e gli iscritti alle attività di ordine e fondazione. In questo caso si creerà una rubrica di immagini di architettura sul magazine, appunto, che ospiteranno una foto a tutta pagina per ogni numero, accompagnato da una didascalia, un commento oppure una poesia, che serva a riflettere sull'importanza dell'architettura non solo dal punto di vista costruttivo, ma anche, come abbiamo visto oggi, dal punto di vista simbolico, no? In qualche maniera. Il tema sarà un tema diverso ogni volta. In questo primo anno il tema sarà luoghi ritrovati, architetture della provincia di Firenze che attualmente ci vengono precluse a causa proprio di barriere soprattutto fisiche nella maggior parte dei casi, ma non solo, perché altre volte sono delle barriere invece percettive, no? Sì. Potremmo dire delle soglie che non sono fisicamente costruite, ma che percepiamo
dei
come tali.
Dei dissuasori, chiamiamoli.
Giusto? Così. Dei dissuasori, esattamente così. Quindi ci piaceva ricordare questa iniziativa che ci sembra molto in sintonia col, sì, tema che abbiamo provato ad affrontare oggi.
E a raccontarlo per immagini.
Che poi sono sempre molto efficaci quando c'è da fare questo tipo di letture. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo che questa puntata va in podcast come tutte le trasmissioni di Controradio sulla pagina podcast di controradio.it, lì potrete riascoltarla e diffonderla sui canali social attraverso il link a breve. La comunicazione che riguarda invece la call della quale parlavamo sarà sul sito degli Ordini degli Architetti. Ringraziamo ovviamente, oltre a Roberto Masini che è stato qui,
grazie,
con noi, anche Gian Domenico Mendola e Felice Limosani. Grazie e ci sentiamo fra due giovedì sempre su Controradio.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.